Radio Kolbe presenta In famiglia con Maria, programma mensile di fede, famiglia e tematiche di attualità a cura di Oscar Grandotto. A tutti voi l'augurio di un buon ascolto.
Ave Maria, cari ascoltatori, ben trovati a tutti voi nella consueta tavola rotonda in compagnia di Antonio, di Oscar, di Pierluigi Bianchicagliesi, di Claudio Nalin, che saluto immediatamente. Ave Maria.
Ave Maria a tutti.
Ave Maria.
Eccoci. Dunque, cari ascoltatori, questo mese, tradizionalmente dedicato al Sacro Cuore di Gesù, vogliamo trattare un argomento, possiamo dire bene, scottante. Dunque, il titolo che abbiamo dato a questa nostra tavola rotonda, a questo nostro incontro, è molto significativo. Sodoma e Gomorra. Dunque, perché riferirci a questo episodio di circa 4.000 anni fa? No? Perché sappiamo che riguarda il nostro padre nella fede Abramo, vissuto circa 1.850 anni prima di nostro Signore, e quindi stiamo esaminando un episodio riferito dalla Bibbia, quindi dalla rivelazione divina, che risale a 4.000 circa anni fa. Interessante questo fatto che questo episodio praticamente apre la scrittura, apre la Sacra Scrittura, perché è raccontato tra i capitoli 18 e 19 del Libro della Genesi. Ebbene, nel corso dei millenni, nel corso quindi di tanti secoli, quello che combinavano a Sodoma e Gomorra si è proiettato, possiamo dire, lungo tutta la storia dell'umanità. Adesso io non so se vogliamo procedere direttamente un po' alla lettura, ecco, anche se a sommi capi, diciamo così, di questo episodio, più che altro sunteggiandolo, cioè cercando un attimino di cogliere i punti fondamentali, e poi con i nostri cari ospiti, ecco, cercheremo di commentare, ecco, di attualizzare queste tematiche. Dunque, allora, vi ricordo appunto che nel libro della Genesi, a un certo punto, Abramo si trova prima alle querce di Mamre, dove incontra tre uomini. Questi tre uomini in realtà sono tre angeli, ma rappresentano, come vedremo fra poco, la stessa Trinità, rappresentano Dio stesso. Questi uomini, va bene, annunciano a Abramo una bella cosa, cioè che diventerà padre di una moltitudine di uomini, lui che era già ormai centenario, e poi si spostano, hanno intenzione di andare verso una città chiamata Sodoma. Dio a un certo punto dice: dovrò tenere nascosto questo che sto per fare al mio al mio amico Abramo? Che cosa stava per fare nostro Signore e perché? Allora qui vi leggo testualmente, no? Disse allora il Signore: il grido contro Sodoma e Gomorra è troppo grande e il loro peccato è molto grave. Voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il grido fino a me. Lo voglio sapere. Ecco, io inizierei da qui. Claudio, Pierluigi, Oscar, vediamo un attimino, come mai qui sembra quasi che il Signore non sappia cosa stia succedendo a Sodoma e Gomorra. In realtà così non è, Claudio, no? Vediamo un pochettino questo grido. Che roba è? Perché grido?
Ma credo, secondo te, che anche ai nostri giorni molti non si accorgono di quello che sta succedendo, come a Sodoma e Gomorra, in realtà, perché ci giriamo intorno al problema e non vogliamo prenderlo sul serio dicendo guardate, tutte le malattie possono guarire. Il Signore non è venuto per i giusti, non è venuto per i peccatori, non è venuto per i sani, è venuto per i malati. Il problema praticamente è ammettere che siamo malati o che siamo peccatori, sia in un caso che nell'altro, bisogna ammetterlo, perché se non vogliamo ammetterlo, e il problema sta proprio qui, perché ci vogliamo giustificare nel peccato, giustificare nella malattia che non la vogliamo far passare per tale, pertanto si va avanti, non si vuole denunciare, ecco, bisogna aiutare piuttosto le persone che tentate in questo tempo terribile. Qualche giorno fa sentivo dire da qualcuno, dice, ma il demonio è scatenato. Beh, dico, se il demonio è scatenato e noi fossimo quelli che dovremmo essere, cioè quando io sono stato cresimato, a me i catechisti dicevano che da quel momento sono diventato soldato di Cristo. Ma sti soldati dove sono finiti? Cioè, se il demonio si è scatenato, dobbiamo scatenarci anche noi per combattere l'azione del maligno. E difatti la Madonna era scesa a dirci che dobbiamo dire i rosari, molti rosari, fare penitenza e a dirci che il peccato della carne è il peccato che manda più anime all'inferno. Ma ste cose al pensiero odierno non piacciono e allora si cercano di accantonare, di giustificarle, vedere se c'è una via di uscita senza guarire da questa malattia. Ora, il demonio è scatenato, la Madonna, regina degli angeli, è venuta a dirci, la regina del rosario, e il rosario è un'arma. Il padre Pio non lo definiva neanche il rosario, ma lo definiva l'arma. Dobbiamo scatenare una battaglia contro il nemico e la possiamo vincere perché noi stiamo dalla parte dei vincenti e invece facciamo la parte dei codardi, facciamo la parte di coloro che vogliono fare i pacifisti invece che fare guerra al nemico, vogliamo fare pace anche col nemico. Naturalmente questa situazione, vista che l'uomo sia cristiano o non cristiano, ma diciamo tutti insieme dobbiamo dire ciò che è malattia, ciò che è male, è male. Vedete, neanche farla apposta, io questa mattina dico ma neanche farla apposta, un ragazzo mi ha confidato che lui era un ex gay e dice guarda, per grazia di Dio ne sono uscito perché sono stato aiutato, la Madonna mi ha aiutato tanto, ma vi assicuro che è materia appiccicosa, è come il mastice, se ci finisci dentro è una fatica terribile venirne fuori. E allora cosa fai? Invece che combattere ti giustifichi, dici io sono fatto così, e invece non è vero. Lui mi dice guardate, dovete volere tanto bene a queste persone, aiutarle a venirne fuori perché soffrono, cercano il piacere ma non lo troveranno, perché più si invischiano e peggio stanno. Era una testimonianza di un ragazzo, stamattina, neanche a farla apposta, vero? Incredibile, me l'ha detto lui, cioè io non l'ho cercato, non lo sapevo, dice devo confidarti una cosa che non ho detto a nessuno, ma non so perché l'ha detta proprio a me. Incredibile. Ecco, allora siamo in una situazione dove o si combatte la battaglia per cacciare il nemico perché trionfi il cuore immacolato, e guarda po', cuore immacolato che trionfa. Trionfa su che cosa, secondo voi, l'immacolato? Naturalmente sul peccato. Su che cosa trionfa ciò che è immacolato? Sulla sporcizia, su tutto ciò che non è immacolato, su tutto ciò che è negativo, su tutto ciò che è peccato. Pertanto il cristiano ha un dovere di aiutare mostrando che tutto l'amore possibile e le comprensioni possibili, ma dobbiamo tanto pregare e offrire sacrifici per la conversione dei poveri peccatori obbedendo alla Madonna. Ecco, il dire che questo non è peccato sarebbe come dire che il Signore, cosa gli è saltato in mente di far cadere fuoco e zolfo su Sodoma e Gomorra, no? Chissà perché, se ha sbagliato Dio, impossibile che sia sbagliato. E se la Madonna ci dice che il peccato della carne è quello che manda più anime all'inferno, e l'inferno è una Sodoma e Gomorra che non finirà mai, eterna, una Sodoma e Gomorra eterna, e allora queste anime vanno aiutate, bisogna pregare e offrire sacrifici per ottenere che siano liberati da tutto ciò.
Ecco, Antonio, per tornare alla domanda che hai fatto tu, interrompendo questo racconto di Sodoma e Gomorra, ecco, c'è questa immagine, ecco, del peccato che grida verso Dio e ci rimanda a quell'episodio anche di Genesi, in cui, ecco, Dio dice: il sangue di Abele grida fino a me. E come, ecco, Dio poi scese nel giardino a cercare Caino, e lui sapeva logicamente dove era Caino, ma si è messo proprio, si è voluto sintonizzare, mettere quasi una forma quasi antropomorfa, cioè si è messo a camminare per il giardino in cerca di Caino. Così, ecco, parallelamente anche manda i suoi tre emissari, i tre angeli, proprio perché non aveva bisogno, logicamente, Dio, perché Dio conosce tutto, però ha voluto ugualmente, ecco, che scendessero per mettersi proprio quasi per sperimentare in forma immediata e umana nelle persone dei tre angeli, che però umani non erano, proprio per rendersi conto, ecco, e sintonizzarsi con l'uomo per vedere se ciò fosse vero, ma anche per alimentare poi quel racconto che, reso in questo modo, poteva poi essere appunto raccontato, e altrimenti, ecco, se poniamo che Dio conosce già tutto e opera già tutto, ecco, poi tanti passaggi poi non hanno quella sequenza logica che poi c'è stata anche nell'episodio di Sodoma e Gomorra. Io direi di proseguire nel racconto e poi faremo altre considerazioni.
Sì, benissimo. Ecco, Oscar, proprio perché tu mi hai dato lo spunto, no, con questo tuo commento, io qui davanti a me ho il lavoro di Don Dolindo Ruotolo, no? Che quando si è trovato davanti a questa pericope, diciamo così, in cui si parla di questo grido, lui praticamente dice questo, che questo peccato, il peccato impuro, introduce un disordine non solo nell'ordine morale, ma questo grido, questo disturbo, possiamo dire questo rumore fastidioso, indica anche l'introduzione di disordine nel mondo fisico. Lui, guarda, leggo testualmente, no, il testo di Don Dolindo, dice: ogni peccato infatti produce un disordine positivo non solo nell'ordine morale, ma anche in quello fisico. Produce un disequilibrio che è come una scarica elettrica, un'interferenza, un vuoto generato dal disordine dei centri nervosi, riflesso dal disordine dell'anima. I peccati impuri, a preferenza degli altri, alterano di più i centri nervosi. Ecco, qui mi fermo, perché anche questa è una di quelle cose, chiamiamole scoperte, no? Che si fanno partendo non dal mondo della scienza, ma dal mondo della fede, no? Quindi, vedete, i peccati impuri, dice Don Dolindo, sono quelli che alterano di più i centri nervosi. Vogliamo anche commentare un po', perché, cioè, lo vediamo tutti, no? Come siamo conciati, no? Tra tranquillanti, benzodiazepine, voglio dire. Non so se qualcuno vuole fare un commento su questa cosa qui, cioè.
Ma infatti hai toccato un punto molto interessante, no? Perché c'è una connessione che oggi alcuni medici cattolici anche individuano, che forse prima di tutti aveva individuato San Giuseppe Moscati, che è stato questo grande santo medico napoletano che aveva studiato proprio, è stato l'iniziatore di questa scuola, che doveva individuare la relazione che c'era tra il peccato e la malattia. Infatti San Giuseppe Moscati molte persone che incontrava anche casualmente le curava semplicemente mandandole al confessionale, e ci sono tutta una serie di fatti della sua vita che sono molto indicativi, perché San Giuseppe Moscati per esempio raccontava, no, che incontrava spesso andando in treno delle persone con delle malattie, e lui aveva una grandissima capacità di individuare subito il male e diceva: ma lei ha mai controllato per esempio il cuore? Lui era un cardiologo, no? Si faccia un controllo, cioè, e questo diceva, andava nel panico, e San Giuseppe Moscati aggiungeva, dice: sì, ma guardi, faccia tutte queste pratiche da un punto di vista spirituale, faccia innanzitutto una buona confessione, rimetta tutto a posto e si risolverà questo problema. Quindi fu il primo a parlare di questo rapporto strettissimo tra anima e corpo, che sono un tutt'uno praticamente, per cui la relazione tra il peccato e la malattia e anche certe degenerazioni anche a livello mentale, che sono quelle che oggi si stanno diffondendo sempre di più, sono proprio direttamente collegate, e questo sarebbe interessante farselo spiegare proprio da questi medici che hanno studiato questo rapporto intimo.
Sì, possiamo dire che ogni peccato colpisce l'uomo con tutte le sue facoltà fisiche, spirituali e morali, e quindi incide non solo sul fisico, ma sicuramente nelle facoltà anche più profonde e più alte, quello che dovrebbero elevare l'uomo, cioè l'intelletto, la memoria e la volontà. Quindi c'è sicuramente un effetto anche nella vita morale e soprattutto spirituale.
Benissimo, benissimo. Ora io proseguo qui nella lettura del libro della Genesi, perché come ricorderete a un certo punto c'è questo scontro, questo duello potremmo quasi dire, tra Abramo e Dio. Abramo insomma cercò di placare l'ira di Dio dicendo: non vorrai, no, distruggere anche i giusti che sono in questa città, cioè, davvero sterminerai il giusto con l'empio, cioè, forse vi sono 50 giusti nella città. E poi ricordiamo questa specie, adesso sarebbe troppo lungo leggerla, non lo faremo, però ricordiamo questa sorta di partita, no, tra il Signore e Abramo, da 50, ma se ce ne fossero soltanto 20, diciamo, per rispetto di questi 20 non distruggerò. Alla fine si arriva praticamente quasi a un decimo, no, della quota di partenza. Se ci fossero stati soltanto 5 giusti, Dio non avrebbe distrutto Sodoma, ma questi giusti non c'erano. Dopodiché c'è un episodio, anche questo molto, diciamo così, molto significativo. Tutta la popolazione, qui dice giovani, vecchi, tutto il popolo completo, che cosa fece? Circondarono Abramo e la tenda di Abramo, dove erano anche gli angeli. Don Dorito osserva che uno degli angeli se n'era andato, cioè i due angeli, no? Erano tre, uno dei tre se n'è andato. Dice: chi se n'è andato? Dice Don Dorito: l'angelo che rappresentava la carità. Cioè, nell'aspetto trinitario, no, di questi angeli, a un certo punto la carità si eclissa. Perché, dice Don Dorito? Perché il peccato impuro è il più opposto e terribile nemico della carità. E allora questo angelo si eclissa. Pensate che questi volevano violentare gli angeli, volevano violentare questi che avevano un aspetto di uomini affascinanti, di esseri affascinanti. E qui poi c'è un episodio che magari potremmo commentare. Dice: sentite, io ho due figlie, dice Abramo, che non hanno ancora conosciuto il male, non hanno conosciuto ancora l'uomo. lasciate che ve le porti fuori e fate loro quello che vi piace, purché non facciate nulla a questi uomini, perché sono entrati all'ombra del mio regno. Mi sembra che Claudio aveva intravisto una sorta di chiave, no, di spiegazione di questo fatto.
Era Lot questo?
Sì, ah, sì. Praticamente diciamo Abramo che dice dice Lot, scusami, sì, è Lot, sono io che ho fatto un refuso, è Lot che dice io ho due figli che non ancora hanno conosciuto l'uomo, praticamente lui offre, no?
Offre, sì.
Come si può spiegare una cosa del genere?
Ma si può pensare, dice guardate, quello che volete fare voi, a parte con chi lo volete fare, ma è contro natura, piuttosto vi do le mie figlie, per cui sarà un peccato, ma è nella natura, per cui non grida vendetta a Dio, nel senso che è un peccato, diciamo, nella natura. Invece loro volevano consumare quello, diciamo, che è contro natura, quello è terribile. E se siamo arrivati qua un po' alla volta e vedete che il mondo addirittura non solo giustifica, approva, ma addirittura benedice, si potrebbe dire, vuol dire che invece che aiutare queste persone e farle godere della libertà, non di essere schiavi di un vizio, ma di essere liberi da questi condizionamenti, godrebbero veramente, come quel ragazzo che stamattina me l'ha detto, dice, godessero veramente quello che si gode quando si è perdonati, quando con l'aiuto di Dio si esce da questa situazione, perché è una cosa terribile, dicevano, proprio sei invischiato, fai fatica, è difficile uscirne, perché il nemico praticamente continua a buttare, diciamo, legna sul fuoco, ecco, non vuole che si spenga, vuole che il fuoco aumenti, diventi, e difatti noi vediamo anche un degrado, perché vedete, siamo partiti, diciamo, dal peccato impuro nella natura, poi contro natura, poi addirittura adesso ci sono pure le associazioni che fanno, si uniscono agli animali, capite? Per cui sono cose terribili e ancora peggio, perché mi raccontava appunto Pierluigi, è vero, addirittura con i morti, addirittura
adesso c'è il transpecies, cioè uomini che diventano animali.
Ah, si chiamano, vanno a quattro gambe,
a quattro gambe.
Si sono acquistati, che ne so, una cagna, e questo è il loro amore, e allora devono camminare a quattro gambe come il loro amore, naturalmente, no? Pertanto c'è un'escalation in discesa, però, e diciamo che i governi non hanno fatto niente, perché dicono noi siamo laici, per cui noi del peccato non ci interessa, perché noi non siamo liberi da questi condizionamenti religiosi, no? Però diciamo che non siamo una nazione benedetta quando noi, invece che benedire colui che ci ha creato e che ci ha dato una legge per vivere, per goderla, l'abbiamo calpestata, la stiamo calpestando e stiamo facendo le leggi anticristo. Qui i 10 comandamenti, dal primo all'ultimo, sono tutti calpestati con leggi permissive. Naturalmente le nazioni non possono aspettarsi caramelle dal cielo, ma sicuramente avremmo quello che ci siamo meritati, perché soprattutto riguardo anche ai bambini, se Gesù ha detto guai a chi scandalizza uno di questi bambini, sarebbe meglio che non fosse mai nato, sarebbe meglio che si legasse una macina al collo, ma qui sentiamo gli abusi ai bambini, ammazzare i bambini dopo averli abusati, capite, siamo arrivati a fine corsa. È impossibile che le cose possano andare avanti così. Il Signore, per compassione, per misericordia verso gli innocenti, interverrà Lui, perché visto che nessun uomo ha il coraggio di dire quello che c'è da dire, perché ha paura che gli tagliano la testa come Giovanni Battista, che era la festa, diciamo, della Natività qualche giorno fa, ecco, praticamente riusciamo a giocare di parole. Qui parliamo senza dire niente, senza denunciare il male e proporre il bene. Perché io so, per esempio, che c'è uno psicologo cattolico a Milano che di questi ne ha guariti, cioè li ha riportati nell'ordine, ne ha 250. Sapete cosa è successo? L'associazione Arcigay l'ha denunciato per violenza, perché doveva lasciarli dove erano, capite? Cioè, uno deve restare malato. E non è naturale, cioè ogni animale quando si unisce procrea, pertanto queste unioni non devono essere finalizzate soltanto allo sfogo delle passioni disordinate, no? Siate puri, siate come i bambini, vero? Poi c'è non fornicare, è un comandamento di Dio, se non si può fare neanche nella natura, immaginarsi contro natura peggio ancora, no? Pertanto noi ce le tiriamo addosso e poi quando succederà diranno, ah vedi, qualcuno l'aveva detto, ma qualcuno, perché la massa è stata zitta, non ha avuto il coraggio di parlare, ma se non parlerete voi, parleranno le pietre e diciamo in qualche modo speriamo di essere delle pietre.
Io volevo aggiungere questo, potremmo Claudio fare una comparazione tra, per aiutare i radioascoltatori a capire cosa stava succedendo a Sodoma e Gomorra, che quali erano questi peccati che si consumavano e cosa succede oggi, però con una piccola differenza che nel frattempo c'è stata l'incarnazione di nostro Signore, che non è credo proprio un dettaglio da dimenticare, no? Che aggrava la situazione in una maniera impressionante. Cioè, che cosa succedeva allora, che cosa sta succedendo oggi e perché quello che succede oggi è ben più grave di quello che succedeva allora?
Perché a chi più è stato dato, più viene richiesto. Noi abbiamo avuto più di tutti e pecchiamo più di tutti, no? Per cui quasi quasi mi sembra che seguiamo l'insegnamento di Martin Lutero, che dice pecca molto. Dice perché più pecchi meglio è, perché tanto è tutto pagato, no? Per cui più pecchi dirai, vedi io che ho peccato più di tutti, sono quello che ha goduto più di tutti la misericordia perché mi sono sfogato, no? Ma questo non è soltanto eresia, ma diciamo è diabolico, no?
Infatti Martin Lutero diceva anche che lo stato di grazia, di benessere spirituale si identificava anche con quello materiale, per cui l'uomo che aveva raggiunto il successo materiale era quello che più di tutti sapeva vivere, era quello che veramente sapeva agire cristianamente dal suo punto di vista, che è esattamente la logica opposta a quella cristiana.
Poi se posso intervenire, scusatemi.
Sì.
Oggi noi abbiamo le chiese con Gesù sacramentato che è nei tabernacoli, no? E al di fuori di queste chiese si consumano atti che sono molto più turpi di quelli di Sodoma e Gomorra, perché tutto sommato Sodoma e Gomorra ignoravano cosa fosse la pornografia, cosa fossero questi disordini così gravi cui prima abbiamo accennato, no? La necrofilia, la pedofilia, forse la pedofilia era presente anche allora, non lo metto in dubbio, però certamente adesso c'è stata un'escalation, anche proprio diremmo tecnologica, no? Di questi peccati che si diffondono sulla rete, si diffondono in maniera capillare anche nella carta stampata, eccetera, eccetera. Ecco, la domanda che sorge spontanea veramente, no? Così la mettiamo, è questa, no? Cosa ci aspettiamo che possa avvenire? Cioè, nel senso che a un certo punto, e qui ci arriveremo fra poco, Sodoma verrà distrutta e adesso sembra che sia sul fondo del Mar Morto.
Sì.
Ecco. Ma non so, vorrei fare questa domanda, ecco, cioè se lì il Signore li ha distrutti, adesso perché non ci distrugge così? Cioè, perché ancora c'è questo tempo di latenza? Forse, come possiamo spiegarlo? Secondo voi, è così, eh?
Ma io volevo, Antonio, lasciarlo alla fine, ma forse è meglio anticipare. C'è un appello celeste che è degno di credibilità e che parla proprio sull'argomento che hai trattato ora, cioè che cosa succede, che cosa ci aspettiamo che possa succedere anche a noi dopo dopo che abbiamo avuto 2000 anni non solo dell'incarnazione di Cristo, ma soprattutto di 2000 anni di magistero, ecco, della nostra Chiesa, un magistero che è sempre stato univoco. E che cosa quindi possiamo aspettarci? Ecco, vi leggo queste parole che dicono: guai a coloro che in me non hanno creduto, ma in eterno vivranno coloro che in me avranno creduto. Miei discepoli, che sarà nel prossimo futuro se la fede di questi tempi stenta a sopravvivere? Seminate fede, fede, poiché la irresponsabile visione della realtà da parte di non pochi pastori e sacerdoti ha incoraggiato il nemico nei suoi tenaci sforzi contro il divino fondatore della Chiesa. E veniamo al punto. Solamente gli incoscienti non avvertono la battaglia in atto tra il bene e il male. Ma io vi dico, ecco, stiamo attenti a queste parole, senza precedenti vedrete bruciare molta parte di questa terra Europa, poiché non accenna a piegarsi ai richiami celesti e alla volontà di Dio. Anche per voi si fa aspra la battaglia, ma io sono con voi. Chi semina nelle lacrime raccoglierà con giubilo, però chi semina vento raccoglie tempesta. Quindi qui è annunciata una seconda Sodoma e Gomorra, perché d'altra parte se maggiore, come ha detto Claudio, è la responsabilità, cosa ci possiamo aspettare dal cielo?
Ma diciamo, lo stesso Padre Pio diceva così: vedo il mondo in fiamme. A qualcuno ha detto: guardatevi dalla valanga di fuoco. A Teresa Musco la Madonna parla del terzo segreto di Fatima, dice: gli oceani bolliranno. Sai, per far bollire gli oceani ce ne vuole di fuoco. L'argomento, diciamo, vedete che noi, diciamo, abbiamo avuto il coraggio di trattarlo, nel senso che addirittura oggi bisogna avere il coraggio di dire la verità e non abbiamo la vergogna di tenerla nascosta, no? Perché il cristiano dovrebbe vergognarsi, no? Cioè, da quando uno è battezzato è tempio dello Spirito Santo, è soldato di Cristo e deve tenere alta la bandiera di Cristo, che è verità. Io sono la via, la verità e la vita. Oggi addirittura ci si vergogna di dire la verità, ci si vergogna di Cristo alla fine, no? Ma direi di fare una pausa musicale adesso, vero?
Certo. Sì.
Poi riprendiamo.
Sì, dopo questo l'ultimo appello che abbiamo dato, forse qualche minuto, di qualche istante di riflessione è necessario. Alla linea, alla regia, allora.
Cari amici,
sì.
Riprendiamo la lettura, ecco, di questo episodio biblico della distruzione di Sodoma. Dunque qui siamo arrivati al punto che una turba, che poi era tutta la popolazione di Sodoma, circondarono la tenda di Lot per cercare di abusare di questi angeli, di questi esseri così belli che erano lì ospitati. Dunque qui dice, e leggo diciamo proprio il libro della Bibbia, dice che a un certo punto gli angeli colpirono con un abbaglio accecante dal più piccolo al più grande, così che non riuscirono più a trovare la porta d'ingresso della casa di Lot. Don Dolindo, vedete, commenta questo fatto in una maniera un po', diciamo, fuori dall'usuale. Ve lo leggo testualmente. Il momento era tragico e Lot si vide perduto, ma gli angeli vennero in suo soccorso, lo ritrassero in casa, chiusero la porta e colpirono con la cecità quella turba forsennata di assalitori, di modo che essi non potettero più ritrovare la porta e furono costretti ad andar via. Comunemente si crede che la cecità dalla quale furono colpiti sia stato un disorientamento che rese loro impossibile assalire la casa di Lot e forzarne la porta. Non c'è nulla di strano però nel supporre che fossero stati veramente accecati. Questo castigo avrebbe dovuto farli rintravire, ma l'impurità porta con sé la cecità interiore, per la quale l'uomo invano cerca la casa dove abita Dio. L'impuro non vede nulla, è spaventosamente cieco sui beni più nobili dell'anima e rimane ostinatamente nel letto delle proprie iniquità. I sodomiti, accecati nel corpo, rimasero sempre più accecati nell'anima e posero il colmo alle loro scelleratezze. Ecco, qui è un'altra di quelle belle intuizioni di Don Dolindo, cioè, e qui occorre proprio fare un commento anche noi, impurità, disordine di questo tipo sessuale implica cecità spirituale. Io credo che possiamo commentare anche questo fatto, perché no, i beati puri che vedranno Dio, quindi...
Che gli impuri sono ciechi perché non lo vedono, praticamente, beati i puri perché vedranno, ma non è che lo vedono, lo vedranno dopo, lo vedono anche subito, nel senso che non lo vedono fisicamente, ma lo vedono spiritualmente. Il puro, voi pensate ad esempio la piccola Giacinta, i tre pastorelli, ci vedavamo in Dio come in uno specchio. Domandalo ai teologi, domandali agli studiosi cosa significa questo, ti daranno un sacco di spiegazioni, ma loro non hanno fatto questa esperienza. I bambini analfabeti ti dicono questo, ci siamo visti in Dio. Cioè, avvolti, diciamo, come, non so, come sul Tabor da una nube luminosa, ci siamo visti in Dio, ma avvolti da una luce. Però, vedete, quando uno è avvolto dal lezzo, diciamo, dal catrame, che ne so, da tutto ciò che è appiccicoso, poveraccio, noi dobbiamo avere compassione. La Madonna, cioè, venendo a dire queste parole, bisogna poi pesarle, no? Viene a far vedere... Dice le anime che vanno all'inferno perché non c'è nessun misericordioso che preghi e si sacrifichi per loro. Allora, questo è l'anno della misericordia, ma di queste parole non le avete mai sentite. Cioè, bisogna fare un appello ai cristiani che facciano una battaglia, diciamo, contro il male, offrendo preghiere e sacrifici, per cui diventano misericordiosi, diventano giusti, e otteniamo misericordia e anche sarà, diciamo, perlomeno dilazionato o ridotto quel che ci meritiamo. Invece no, abbiamo puntato i piedi come i somari e non ci muoviamo e vogliamo godere la misericordia senza far niente per ottenerla. Addirittura che basta che uno si inginocchi è già a posto, ma scherziamo. Bisogna, cioè, tutto costa. Padre Pio ti diceva: mi sei costato lacrime e sangue. Noi siamo costati il sangue di Cristo, ma com'è sta storia che qua si entra gratis in paradiso senza pagare l'entrata, senza offrire sacrifici? La Maddalena pianse i suoi peccati e poi dopo addirittura abbiamo la Maddalena che è Maddalena la penitente, perché dopo l'ascensione di Gesù, eccetera, lei poi si è ritirata a vivere una vita di penitenza da far paura, perché il dolore suo era tale per aver offeso Dio che non gli bastava mai di offrire sacrifici. Invece noi ci giustifichiamo, non vogliamo alzarci dal nostro sofà. Stiamo comodi là e il Signore deve venire a dire: alzati dal sofà che ti porto in paradiso. Ma sta cosa non è concepibile, io non so. Abbiamo perso, cioè, se i tre pastorelli si vedevano in Dio, noi non so in che cosa ci vediamo nel fumo di Satana, dove ci vediamo? Siamo affumicati pure noi. Capite? È un argomento sto qua, che è anche un peccato, no? Che non sia trattato da più persone, ci giriamo intorno, cioè, vorremmo far sì che, nonostante tutta questa situazione che merita fuoco, insomma i santi l'hanno detto, e per cui dice: vedo il mondo in fiamme, Padre Pio, è inutile che diciamo Padre Pio era il grande Padre Pio, il più grande santo, eccetera eccetera, ma e poi facciamo il contrario di quello che dice lui, no? Dice: chi mi ama osserva la mia parola, dice Gesù, ma anche chi ama Padre Pio deve fare come lui, deve sgranare corone e fare offerte di sacrifici per la salvezza delle anime. La Madonna, che pensate un po', i bambini dicono: non l'abbiamo mai vista sorridere. Può una madre sorridere vedendo i figli che vanno nella Sodoma e Gomorra eterna?
Ma anche questo del sorridere è molto interessante, no? Perché oggi sembra quasi che l'uomo cristiano, diciamo ancora meglio, debba essere sempre l'uomo ridens, cioè quello che ride sempre. Se non ride è da fastidio, è una cosa che non si vuol vedere, no? Ma non sorridere è un indicatore della serietà, perché il problema è questo: oggi dove sono i cristiani seri? Un cristiano serio come fa a ridere? Immaginiamoci Lot poco prima del castigo, poco prima che apparissero gli angeli e venissero, entrassero in campo. Ma secondo voi Lot rideva di fronte a questa catastrofe che si consumava? Rideva? Qual era l'atteggiamento Claudio di Lot, probabilmente, se noi potessimo immaginarlo oggi? Lui, l'unico uomo giusto rimasto a Sodoma, che atteggiamento aveva?
Diciamo che già questo piccolo gregge di cristiani che pensano secondo Cristo stanno male da morire. Ieri sera ho incontrato un sacerdote, un giovane sacerdote, e mi dice, da tanto che non lo vedevo: ah, ciao Claudio, come va, come non va? Dimmi cosa bisogna fare. Dice: guarda, cioè, mi ha fatto intendere che anche per lui è un disagio grande, cioè essere sacerdote di questi tempi non è facile. E gli ho detto: guarda, ci vuole tanta pazienza, ma di questi tempi, diceva una signora che dice: parla forte perché sono sordo. Sono sorda, dico: guarda, che per te è una grazia essere sorda, così non senti tante sciocchezze e tante eresie, no? Cioè, essere sordi non è una disgrazia, è una grazia.
No, ma infatti, appunto, per completare questa riflessione, no? Io pensavo, dico, immaginiamoci nostro Signore, no? Nostro Signore certamente alle nozze di Cana avrà riso, ma poi è iniziata la passione. E secondo voi Gesù rideva nell'orto degli ulivi? Secondo voi sulla Via Crucis, lungo la Via Crucis, Gesù rideva? Secondo voi di fronte al Sinedrio Gesù rideva? Qual era l'atteggiamento di Gesù? Perché questo è molto importante capirlo. Perché noi non siamo degli scemetti che ridono ininterrottamente perché dobbiamo mandare messaggi positivi, tutte queste elucubrazioni demenziali di oggi, no? Il pensiero positivo, il ridere continuamente. Ma quando mai l'uomo ha riso come in quest'epoca? Questa è l'epoca del riso. Fino a 50 anni fa si rideva molto di meno. Se voi guardate le foto dei bambini di 60 anni fa, 70 anni fa, guardateli, i bambini di 8 anni, 7 anni, quanto ridevano. Guardate gli sguardi, sembravano i pastorelli di Fatima.
Seri.
E che è successo oggi? Che nel frattempo siamo diventati santi, siamo diventati bravi, abbiamo smesso di peccare, che ci possiamo permettere il lusso di goderci la vita e ridere ininterrottamente? No! Ma invece è proprio questo accecamento che ci porta a questo atteggiamento stupido, stupido, perché questo è un atteggiamento di una stupidità che rivela proprio la superficialità dell'uomo di oggi. L'uomo di oggi è superficiale ed è l'uomo superficiale che ride continuamente, ma l'uomo serio, l'uomo che si rende conto, che è consapevole di quello che succede, non ha tanta voglia di ridere, non c'è niente da ridere. E sarebbe interessante capire, riguardare le foto dei pastorelli di Fatima, Claudio?
Io ce l'ho le foto, sono altro che serie, di una serietà e di uno sguardo veramente incredibile. Io lo faccio notare quando porto le persone a Fatima, dico: guardate gli occhi dei pastorelli. Poi quando li porto da Padre Pio dico: guardate gli occhi di Padre Pio, gli occhi che guardano verso l'infinito. E invece noi guardiamo le cose che finiscono mentre le guardiamo e ci eccitiamo davanti a ciò che non esiste, no? E perdiamo ciò che invece che vale per la vita eterna. Ma Gesù, se pensi che dice, a un certo momento dice: la carne non giova nulla, è lo spirito che conta. Prova a dirlo ai cristiani di oggi, che cosa conta, la carne o lo spirito? Che curare lo spirito è la cosa più importante per raggiungere il posto che Gesù Cristo ci ha preparato. Allora bisogna dire: vado a prepararvi un posto, ma è solo il pensare. Da sempre il Signore mi ha pensato, da sempre mi ha amato, è venuto a salvarmi perché ero in mezzo ai guai, è andato a preparare un posto per me, ma mi voglio spostare dalla mia comodità e dire: Signore mio, cosa hai fatto per me? La gratitudine, manca la gratitudine.
Claudio, posso aggiungere una cosa, proprio una riflessione prima di passare alla fase del racconto che riguarda proprio il castigo, no? Il fuoco che scende e distrugge le due città. Ma oggi, no? Quante persone buone che ancora sono consapevoli di questa situazione gravissima sono crocefisse, no? Sono anime sofferenti e crocefisse. E tante volte, parlando con queste persone, sentiamo delle storie, delle cose che ci lasciano veramente sbalorditi e diciamo: ma come fanno queste persone a portare delle croci così grandi? Con questa serenità, con questa tranquillità, anzi addirittura spendendosi continuamente per gli altri, pregando, sono più serene di tanti altri. Ecco, come si può disgiungere la sofferenza personale di oggi dalla tragedia, diciamo, che si sta consumando nel mondo, nella società e nell'Italia? Cioè, come possono oggi i cristiani seri pretendere di essere in qualche modo preservati dalla sofferenza nel momento in cui il mondo è immerso nella catastrofe? Quindi penso che non si possano separare queste due cose, no? Oggi, quando pensiamo alle nostre sofferenze, alle nostre croci, come possiamo disgiungerle dal quadro generale? Cioè, il problema è che se non vediamo la catastrofe in corso, allora certamente il problema diventa più serio, ma se noi guardiamo sempre con attenzione quello che accade, allora diamo un senso maggiore alle nostre sofferenze, capiamo perché queste sofferenze sono necessarie.
Ma praticamente il Signore dice così, no? Non c'è amore più grande di chi offre la vita per i propri fratelli. Lui ce ne ha dato l'esempio e non ha dato la vita per i suoi amici, dice San Paolo, ma addirittura l'ha data per i suoi nemici. Ora, il cristiano fa parte del corpo mistico di Cristo, che è il capo. Se il capo si offre, il cristiano deve offrirsi con preghiere e sacrifici. Noi andiamo a messa, no? Pregate, fratelli, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente, no? Il Signore diceva delle tue mani. Ma scusate, se sull'altare ci va il capo, che è l'agnello di Dio, il capo, ma voi immaginate che praticamente sull'altare c'è solo il capo e invece il corpo mistico non ci deve essere? Dobbiamo offrirci insieme a Gesù Cristo, perché dobbiamo seguire Lui. Cioè, rinnega te stesso, seguimi, devi seguirlo dappertutto, anche sull'altare devi seguirlo, Gesù Cristo, ma ste cose non si dicono, e invece bisogna arrivare là. Ed è diverso se uno ci va per amore e trasforma il dolore in amore, diciamo, è un miracolo grande, trasformare il dolore in amore. Sto male, però offro questa sofferenza in espiazione dei miei peccati, di quelli dei miei fratelli, no? Allora tu trasformi il dolore in amore. Quando uno ama sta sempre bene, anche quando sta male. Se invece il dolore te lo tieni per te, t'ammazza, perché non ne fai niente, non sai investire in amore. Ecco, pertanto, voi pensate, dicevo all'inizio, il demonio è scatenato e dobbiamo scatenarci anche noi. Cioè, io durante l'esorcismo, che recitavo il rosario, l'ho raccontato un sacco di volte, ma bisogna continuare a ritornare perché la gente si dimentica, dice, il prete ci lascia in pace, state attenti alle parole, no? E tu, rivolto a me, dice, a te chi t'ha mandato, dice, tu continui a flagellarci con quell'affare là. Allora il sacerdote dice, è possibile che il rosario vi dia tanto fastidio? Senti un boato, dice, è la nostra rovina. Allora il prete dice, se è la vostra rovina lo recito anch'io? No, un urlo che straziante. Allora vedete, cioè, io da solo lo flagellavo. Si è messo anche il prete, dice, è la nostra rovina, ma se la rovina sua è la salvezza nostra, ma ci vogliamo svegliare o cosa aspettiamo? Che venga giù il fuoco dal cielo per svegliarci? Dobbiamo fare, abbiamo dei mezzi, diciamo, dei mezzi onnipotenti, perché il Signore è onnipotente, la Madonna è onnipotente per grazia, San Michele Arcangelo che va invocato, pensate, sto diffondendo questa novena, ecco, che poi è antica, a San Michele Arcangelo. Provate a leggerla, la trovate in Stella Matutina. È una grazia dirla, perché ti proietta verso il cielo ed è un combattimento continuo. San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro le insidie, vero? Difendici nel combattimento, cioè bisogna combattere la battaglia. Se non si combatte, non si può vincere la battaglia senza combatterla. Noi siamo diventati pacifisti, pensa a te come siamo diventati tonti, no? Il demonio ci ha resi innocui, non gli facciamo neanche prurito sotto ai piedi, lo lasciamo fare tutto quello che vuole, soltanto ogni tanto qualcuno dice, ma cosa sta succedendo? Ma cosa vuoi che succeda, scusa, se lasci in campo lui invece che mettere in campo Gesù Cristo, nostro Salvatore, no? Pertanto bisogna, lui è scatenato e noi dobbiamo scatenare una controbattaglia, una controffensiva, abbiamo i mezzi per vincere la battaglia, ma se nessuno la fa perché vogliamo stare a guardare le partite di calcio, vogliamo stare a guardare tutte le schifezze che fanno vedere la televisione, perdiamo un sacco di tempo in cose, ne abbiamo già perso troppo di tempo, dobbiamo diciamo riprendere questo, cioè, come dire, riparare al tempo perduto, ecco, tagliando tante cose, inserendo queste qua. Dopo è inutile che gridiamo al momento, aiuto, aiuto, cosa succede? Ma io ti avevo dato il salvagente, tu l'hai buttato nel fuoco, l'hai buttato nelle immondizie il salvagente, adesso ti anneghi perché non hai voluto salvarti, no?
Però Claudio, c'è un punto di non ritorno, no? Cioè, quando gli angeli sono apparsi, è iniziata, diciamo, l'ora della giustizia di Dio, non c'era più possibilità di tornare indietro, no? Ecco, noi adesso, in questo momento, è una domanda un po' azzardata, ma in questo momento della nostra storia, siamo arrivati al punto di non ritorno?
Beh, diciamo, se penso ai 40 giorni di Ninive, vero? Ancora 40 giorni, noi forse abbiamo ancora 40 giorni, soltanto che abbiamo i nostri governanti, non sono come il re di Ninive che si vestono del sacco, si vestono coi biglietti da 500 euro, voglio dire, si vestono con le parole, con le chiacchiere, si vestono di tutto meno che con la corona, dessero il buon esempio, dicessero abbiamo sbagliato tutto, Signore abbi compassione di noi, pensa a tutti l'Europa unita in Cristo che addirittura vuole rinnegare le proprie radici cristiane, ma tu capisci quanto siamo intelligenti, cioè se tu rinneghi Gesù Cristo, Salvatore, vuol dire che sei già in mano al demonio. Se voi vi guardate il video dell'inaugurazione del San Gottardo, ma vedete dove siamo arrivati? Dove siamo arrivati? In un punto di non ritorno. Abbiamo 40 giorni, basterebbe che tutti quanti, invece di dire non usciamo dalle U, usciamo dal peccato. Quella sarebbe la nostra benedizione, staremo bene tutti, perché naturalmente, visto che siamo così attaccati ai beni di questa terra, il Signore ce li toglierà.
A te Antonio per completare il racconto.
Sì, sì. Allora, siamo arrivati all'epilogo, ecco, gli angeli dicono, noi stiamo per distruggere questo luogo, il grido innalzato contro di loro davanti al Signore è grande e il Signore ci ha mandati a distruggerli. Poi ricordate c'è questo fatto che Lot per grazia di Dio riuscì a venire fuori dalla città, gli fu detto di non guardare indietro, sua moglie purtroppo si girò e diventò una statua di sale. Comunque qui dice, e stiamo all'epilogo, il sole spuntava sulla terra e Lot era arrivato a Zoar, una cittadina, quando ecco il Signore fece piovere dal cielo sopra Sodoma e sopra Gomorra, zolfo e fuoco proveniente dal Signore. Distrusse questa città e tutta la valle con tutti gli abitanti delle città e la vegetazione del suolo. Ecco, il comando di Don Dorindo pure vorrei leggervelo se ho qualche minuto.
Fallo.
L'ora terribile della giustizia era venuta per Sodoma e Gomorra e per le altre città peccatrici. Il sole si era levato sull'orizzonte e nulla faceva sospettare quello che stava per avvenire. Gli abitanti, abituati alle mollezze di una vita impura, poltrivano ancora nei letti. Quando ecco il cielo si coprì di una caligine fitta, rosseggiante e infuocata, che cominciò già a togliere il respiro. Boati spaventosi riempirono di terrore quel luogo e le folgori guizzarono l'una dopo l'altra nel cielo caliginoso, accrescendo il terrore. Un vento infuocato cominciò a soffiare e si dilava come urlo di morte fra gli alberi, tra le case e tra i ritrovi della colpa. Ululava come voce di terribile giustizia. La terra si scosse e sembrò che una fiamma la volgesse tutta. Scoppiò un uragano tremendo, non era acqua ma fuoco, fuoco vivo che consumava ogni cosa. Si accese tutto il bitume di cui era ricco il sottosuolo della città, si scossero e bollirono le acque del lago che prima era fresco ed ameno. Mi fermo qua perché questa descrizione ci ricorda un pochettino, no, Pompei, Ercolano, no? Ci ricorda un po' queste tragedie. Però dice Don Dolindo che qui la Bibbia dice che questo fuoco non veniva da un vulcano, non veniva da qualcosa di naturale. Era, dice, fuoco e zolfo che proveniva proprio dal Signore, come sta scritto. Ecco, cosa possiamo, come possiamo commentare questa fine tremenda, no, di questa città, di queste città?
Perché poi alla fine, Claudio, verrò come un ladro nella notte, no? Perché il Signore poi quando tutto si compie e quando tutto è pronto per la sua giustizia arriva all'improvviso e tutto poi si consuma in pochissimo tempo.
Allora, vedi, diciamo, noi abbiamo siamo nel centenario delle apparizioni dell'angelo di Fatima. Il prossimo anno sono 100 anni dell'apparizione della Madonna di Fatima. La Madonna è venuta appunto a mostrare fuoco, a dirci: se non smettete di offendere Dio che è già troppo offeso, ed è apparsa durante la prima guerra, cioè non alla fine né all'inizio. Durante, cioè, voi state male da morire, se non la smettete di offendere Dio, scoppierà una guerra peggiore di questa. Ci sono stati i forni crematori, no? E naturalmente continuiamo a parlare delle cattiverie, diciamo, di questo personaggio sciagurato, no? E diamo la colpa naturalmente a lui, diamo la colpa a Stalin che ne ha fatte di più ancora di Hitler, ma Ma la colpa, e vedi che è interessante, perché non vogliamo prendercela noi la colpa, cioè se non smettete di offendere Dio che è già troppo offeso, finita questa ne inizierà una di peggiore. La colpa di chi è? Nostra, che non abbiamo smesso a fare i peccati. Dopo questo avvertimento, dopo la seconda guerra mondiale, noi abbiamo aumentato i peccati, stiamo diventando, proprio sfidiamo Dio, vuoi che ci benedica il Signore? È chiaro che ci attireremo addosso, altro che guerra mondiale. Perché meglio cadere nelle mani di Dio piuttosto che cadere nelle mani degli uomini, dice il profeta Davide. E qui se scoppiasse una guerra atomica sarebbe peggio che accadesse quello che abbiamo visto a Fatima, cioè la Madonna mostra l'angelo con la spada di fuoco, sembra voglia incendiare la terra. È scritto così, hanno visto così. La seconda parte, che l'ha rivelata, poi è uscita sul libro appunto del Carmelo di Coimbra, dice che vede questa lancia di fuoco che colpisce l'asse della terra, la quale comincia ad ondolare, gli oceani escono dalle loro sedie, invadono i continenti, però bollono. Allora ci vuole il fuoco per far bollire gli oceani, ma quanto ce ne vuole non lo so, certamente è una cosa terribile.
Antonio, se permetti, io vorrei chiamarti in causa, perché nei giorni scorsi ho letto un bellissimo articolo che tu hai fatto sul settimanale di Padre Pio, e trattavi della finestra di... vorrei che tu la attualizzassi, diciamo, parlando proprio del peccato impuro contro natura. In pratica si tratta di questo fatto, cioè che ciò che è stato considerato da sempre peccato, e quindi per secoli dalla storia umana, è sempre stato in modo univoco e indubitabile considerato un peccato. Via via, ecco, per tappe successive, ma soprattutto negli ultimi decenni, ha cominciato, ecco, a farsi strada prima qualche discussione che ha aperto un po' la breccia, poi un consenso sempre più allargato, fino a diventare, ecco, oggetto di tutela da parte della normativa di quelli di tutti gli stati. Quindi è un processo, diciamo, demoniaco, che, ecco, se ci vuoi un po' spiegare, ecco, questo, che è molto interessante.
Sì, è vero. Io perciò ho pubblicato questo articolo perché questo Joseph Overton si accorse già negli anni 60 che nella nostra società cosiddetta dell'informazione viene portato a termine un disegno molto perverso, che è quello di far accettare alla massa, a tutti noi, nessuno escluso, delle cose che in effetti solo qualche tempo prima di questo inizio di azione erano considerate cose impensabili. Overton ha identificato 6 fasi, come lui le chiama finestre. Dunque, le cose prima sono impensabili, inaccettabili, vietate, no? Facciamo conto appunto i rapporti animaleschi o quello che volete voi, no? Poi inizia qualcuno a dire però, cioè diventano ancora abbastanza impensabili, però con delle eccezioni. E qui qualcuno tira fuori, inizia a fare dei congressi, delle cose, in genere qui entra in campo la scienza, no? Che dice però in rare occasioni si può accettare, vedete, questa è la seconda finestra di Overton. Dopodiché la scienza porta a termine i suoi studi, questi sapienti di questo mondo danno il loro contributo, soprattutto sai che cosa si inizia a fare? Dice, ma sai, quel famoso tizio, che poi deve essere una persona di rilievo, un attore, una persona, diciamo così, molto in auge, ma sai che quello lì però consuma questo tipo di reato, facciamo conto, la droga oppure l'omosessualità praticata, eccetera. Cioè c'è un cambio di prospettiva, e perché ci sono dei controesempi notevoli. A questo punto sai cosa dice Overton? Che si cambiano i termini di definizione. Fa conto per l'aborto, e qui sono rapidissimo, non si dice più aborto, si dice neanche interruzione volontaria della gravidanza, si dice l'IVG, questo tal personaggio pratica l'IVG, cioè capiti, si smussa tutto e siamo nella terza finestra di Overton. queste cose diventano accettabili. Dopodiché diventano, come dice lui, sensate, cioè sono razionalmente difendibili, c'è una base per cui il comportamento di questa persona è giustificabilissimo, dopodiché diventano cosiddette diffuse, cioè socialmente accettabili, cioè nella società molte persone praticano questa cosa, e alla fine parla lo Stato che legalizza, regolamenta, introduce a pieno titolo queste scelleratezze nell'ordinamento giuridico. E qui è l'ultima fase. Una cosa prima turpe e inaccettabile è diventata legale, ovvia, accettata da tutti. Terribile, eh?
Terribile.
Bene.
Signore, vieni presto in nostro soccorso, affrettati a soccorrerci.
Se permettete, prima che poi io darei poi la conclusione a Claudio, che come sempre dà il là giusto per poi lasciarci in maniera fruttuosa. Ecco, volevo solo sottolineare un piccolo passaggio e un particolare che hai sfiorato anche prima, Antonio, dicendo riguardo all'esempio di Ninive, anzi scusa, no, proprio di Sodoma e Gomorra, che per pochi giusti il Signore avrebbe, ecco, risparmiato la città. Non ne trovò neppure uno, altrimenti anche per quell'uno probabilmente avrebbe risparmiato la città. Ecco, c'è un parallelo bellissimo anche con i pastorelli di Fatima, perché quando loro dissero, il cielo chiese loro, volete accettare tutto ciò che la provvidenza, il cielo vorrà su di voi, loro dissero subito sì. È collegato a questo sì e ci fu anche la promessa, il Portogallo manterrà il dogma della fede. E quindi questo ci fa pensare che anche noi, se a Dio piacendo, se avremmo la grazia di restare confermati nella fede, anche noi potremmo restare in pochi, ma ciò, ecco, non ci deve scoraggiare, perché spesso il Dio si serve proprio del piccolo popolo, e quindi anche abituiamoci, aspettiamoci di restare in pochi, ma restiamo ugualmente fedeli.
Sì. Difatti, diciamo che il giusto è in mezzo a noi, che è Gesù Cristo, ovvero nei tabernacoli, però diciamo il Signore, che è misericordioso, vede cosa stiamo facendo con i bambini, cioè quella frase che è la più terribile frase che Gesù abbia pronunciato durante la sua presenza tra di noi, guai a chi scandalizza uno di questi piccoli, sarebbe meglio non fosse mai nato. Sarebbe meglio che si legasse una macina al collo e si sprofondasse nel profondo. Ecco, siccome noi non abbiamo abbastanza macine oggi nel nostro tempo da legare al collo per buttarci nel mare, il Signore provvederà a pigliare il mare e venirci incontro con gli oceani, e così diciamo le generazioni future dovranno dire: la legge di Dio è perfetta, quello che il Signore ha detto è vero, perché se tutto quello che ha detto poi non si realizza, dicono sì sì, però dice, ma poi non fa.
Ed è la tentazione di tante persone buone anche di oggi, che poi dicono, vedi, ecco, tutto va avanti, il male avanza, la situazione sembra inarrestabile, i nemici di Dio trionfano, no? Ma è proprio questo il momento in cui probabilmente si avvicina l'ora della giustizia di Dio, che è la sua poi misericordia.
Ma tu pensa, Padre Pio, cioè, è stato per 58 anni inchiodato sulla croce, per cui un santo così grande. Gli chiedono, padre, ma quando lei sarà morto noi come faremo? Dice, finché sono vivo io, con il demonio me la vedo io, quando sarò morto ve la vedrete voi. È morto nel 68. Ed è iniziato lo tsunami delle disgrazie, il 68. Lui ha detto che in questo tempo non potevate nascere in un tempo peggiore, ma altri santi sono d'accordo su questo, non è che le cose sono sempre state, no, la situazione attuale è la peggiore dall'inizio della creazione. Dice, io in quel tempo, Padre Pio, capito? È inutile che porti in giro le ossa di Padre Pio. Dice, io in quel tempo non vorrei ci fossero neanche i miei sandali, capito? Per cui, per dire di queste frasi, ecco, vuol dire che sono terribili, guardatevi dalla valanga di fuoco. Cioè, lui ha offerto tutto quello che poteva, ma nonostante tutta questa offerta noi siamo diventati peggio di prima. E allora vuol dire che disprezziamo il bene, e allora a un certo momento il Signore, diciamo, che è misericordioso, mette fine a questo, diciamo, a questa peste di errori, di vizi che ammorbano il mondo, e si comincia da capo. Vero, si mette il pallone a centrocampo, visto che siamo in tempo di campionati, vero, e si comincia un'altra partita.
Questi europei, chissà questa Europa se vincerà poi la partita finale, che è quella più importante.
Ma sì, prendesse a calci le balle, no? L'Europa, invece no, le accoglie, vero? Le accoglie come cose buone, no? Dico, la partita a pallone.
Antonio, ecco, il tempo ormai volge al termine, a te il compito, ecco, di concludere questa tavola rotonda, che a Dio piacendo speriamo sia stata proficua per i nostri amici radioascoltatori, e darci poi l'appuntamento dopo la pausa estiva che ci concediamo a luglio, ad agosto, a settembre. A te quindi, Antonio.
Sì. Ecco, chiudiamo. Ancora una volta facendo nostro quello che leggiamo qui sulla Sacra Scrittura, no? Gli angeli dissero a Lot: se ti vuoi salvare, non guardare indietro, ma mettiti in salvo sulla montagna. Ecco, è dalle cose che abbiamo sentito da Claudio, no? Da voi tutti, no? Lì nello studio, questa rimane ancora la nostra via di salvezza. Rivolgiamoci al Signore, e per quello che possiamo mettiamo in atto l'appello di Fatima nella riparazione. Per fare questo, sappiamo, bisogna pregare, fare sacrifici, consacrarsi al cuore immacolato di Maria. È questo il salire sulla montagna, che possiamo dire è l'attualizzazione, no, dell'appello degli angeli che fecero a Lot.
Ecco, molti penseranno di cercarsi un posto in montagna per salvarsi, ma il significato è diverso, cioè bisogna staccarsi dalle cose basse per andare alle cose alte, cioè la montagna può essere anche in pianura padana, per dire, però sei tu che devi andare in alto, no? Che magari lo dice: allora vado a fare le ferie sul Monte Bianco per salvarmi. Il Monte Bianco sei tu che sei scuro, devi diventare bianco anche tu pentendoti, confessandoti, facendo penitenza.
Esatto, Claudio. È proprio questa, no? È la chiusura che vogliamo dare a questa tavola rotonda. E rimandiamo naturalmente a tutti i nostri ascoltatori all'ultimo martedì del mese di settembre. Dico bene che Oscar?
Sì,
certo.
Ecco, allora un saluto da parte di Antonio.
E da parte della regia di Schio, da Oscar,
Claudio,
Pierluigi.
Ecco.
E Ave Maria a tutti.
Radio Kolbe ha presentato In famiglia con Maria, programma mensile di fede e famiglia e tematiche di attualità a cura di Oscar Grandotto. Grazie per il vostro gentile ascolto.